Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Gesù risorto, se in tutti noi ci sono delle ferite, c'è soprattutto il miracolo della Tua misteriosa presenza. Così, alleggeriti e persino liberati, camminiamo con Te, o Cristo, andando di scoperta in scoperta. Ah, eccoci, sediamo. L'ignoranza delle scritture, ignoranza di Cristo, diceva sempre San Girolamo, grande uomo di fede, grande pensatore, grande traduttore della Bibbia. È vero che siamo nel libro della Genesi, forse di Gesù quasi non c'è traccia, ma vorrei solo così ricordarvi che il Vangelo di Giovanni inizia esattamente come inizia la Bibbia, en archè, in principio. Mentre la Genesi dice che il principio è quello che stiamo vedendo, Giovanni dice che invece in principio c'è, come dire, l'atto di un Dio che si mette in relazione, che comunque c'è anche nel libro della Genesi, perché Dio parla. Va bene, riassuntino, io non so se ce l'avete tutti, non lo so, ecco, comunque va bene. Abbiamo detto, il libro della Genesi non è il primo libro scritto della Bibbia, anche se sta all'inizio. È uno, semmai, degli ultimi scritti dell'Antico Testamento. Prova ne sia che i personaggi citati, Adamo, Eva, Caino, Abele, Noè, non compaiono quasi mai, vorrei dire mai, negli altri libri dell'Antico Testamento e anche nei Vangeli. Qualcosa nelle lettere di San Paolo. Vuol dire che questo scritto, che ha in realtà un periodo di formazione di circa 1000 anni, però viene consegnato alla comunità credente intorno al 250 d.C. Però, dove è nato questo libro? Questo libro nasce a Babilonia, nasce durante l'esilio di Babilonia, o meglio, c'erano già dei racconti delle tradizioni più antiche, di almeno 500 anni, epoca di Salomone, ma nel 587, deportazione a Babilonia, lì diventa, in quella massima prova, perché è veramente un periodo difficilissimo, diventa anche il periodo più fiorente, perché non avevano più un re, non possedevano più la terra, non avevano più il tempio, non avevano neanche una lingua propria, e quindi lì cominciano a intensificare la loro fiducia in un Dio che è unico rispetto a tutti gli dèi che vedevano a Babilonia. Cominciano a inventare o a creare il sabato. Il riposo sabbatico nasce a Babilonia, nasce come ristrutturazione del tempio, che non c'è, non hanno più il tempio, hanno il sabato. Questo per capire cos'è il sabato per gli ebrei, se no non capiamo niente noi, come la domenica. No, il sabato per gli ebrei è il tempio di Gerusalemme, non fatto di mattoni ma fatto di ore della giornata, va bene? E terza cosa, cominciano a scrivere la propria storia, va bene? La propria storia. Quindi questo libro nasce in un momento di sofferenza. Io ho detto che l'ho approfondito durante la pandemia, ma era per dare una chiave interpretativa alla pandemia, perché anziché star lì a maledire e dire come mai non c'è la messa, ecco, ho pensato che potevo mettermi a studiare e ad approfondire questa scrittura con alcuni testi che grazie ai mezzi sono arrivati, anche se era tutto bloccato, e quindi mi sono messo a studiare. Però perché mi interessava anche dare un senso a quel tempo particolare. È un dono, e ringrazio il Signore, perché chi aveva famiglia e figli da far studiare a casa era un disastro. Io non avevo nessuno, quindi potevo anche farlo. Va bene, i primi 11 capitoli della Bibbia, cioè dove c'è il racconto della creazione, non sono racconti né storici né scientifici. Coloro che seguono le teorie di Darwin possono stare sereni e tranquilli. Diciamo anche che gli autori sacri non sono stati così stupidi di pensare di dare a noi le chiavi interpretative della creazione. Non volevano farlo, non era questo il loro scopo. La scienza fa la sua strada, non c'era neanche la scienza allora. Quindi l'intento degli autori non è spiegare come è nato il mondo, non c'è questo obiettivo. Quindi non andiamo a chiedere al testo quello che il testo non dice, lo dirò tante volte, l'ho detto tante volte. Questo non vuol dire che non vada bene, è semplicemente però essere onesti, non andare a chiedere una cosa dove una cosa non c'è, che vuol dire, detto in altro modo, forzare il testo perché dia ragione a quello che penso io. Come spesso si fa nei gruppi religiosi, nei movimenti, nei gruppi, nelle parrocchie, parliamo della responsabilità. Oh, beh, andiamo a vedere un branetto del Vangelo dove si parla della responsabilità. Questa è una cosa che io personalmente odio, me lo chiedono sempre queste cose qua, io le odio, perché imbrigliare la parola è come castrare uno, cioè non si può, cioè non riesco, perché ogni parola è talmente libera, è talmente reinterpretabile, che costringerla a dire parliamo di, è violentarla, va bene? Comunque, a parte questo sfogo, ricordavo un documento della pontificia cosa biblica, adesso mi ricordo più, del comitato biblico sull'interpretazione della Bibbia. Attenzione all'interpretazione fondamentalista vuol dire la Bibbia non fa errori, tutto quello che è scritto è verità, tutto, quindi se è scritto che la creazione in sette giorni è stata, non ci scappa da lì. Ecco, la Bibbia, la lettura fondamentalista, che è molto appagante, cioè dà delle risposte immediate, va bene? C'è il virus? È certo, perché abbiamo trasgredito la creazione. Dà risposte immediate che la gente normalmente per pigrizia e anche perché non ha tempo le ingoia, le fa sue, ma sono la morte della parola, va bene? Poi abbiamo detto, forse qui sì, che la traduzione più corretta dei primi versetti è questa, non la rispieghiamo, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, quindi questa non è la frase principale, la terra essendo una massa in forma deserta, le tenebre ricoprendo la superficie dell'abisso e un grande vento turbinando sulla superficie delle acque, allora Dio disse. Ecco, il verbo principale è il verbo disse. Tutto il resto sono delle subordinate, credo si dica così in analisi del periodo, non so, saprei dire stupidaggine, l'ho studiata ma sono passati un po' di anni, ovviamente. Quindi, per dire che cosa? Che il centro è Dio che parla. Un verbo che torna 14 volte, noi siamo abituati a dire parola di Dio, quindi spesso lo diciamo, ci pare una cosa anche normale, ma non è così normale. Ma la domanda è come Dio parla, ecco, questa è la domanda. Noi siamo appunto obbedienti silenziosi, dicevo, cioè noi obbediamo, pensiamo che la Bibbia ci dia delle indicazioni, cioè, e quindi devi seguire quelle. C'è un bel detto rabbinico che dice: in principio Dio creò il punto di domanda e lo depose nel cuore dell'uomo. Tanti cristiani fanno fatica a stare nel punto di domanda, io lo capisco. Perché non dici qualcosa su l'utero in affitto, sui transgender, sui gay, sui matrimoni così, su questi colà? Perché non dici? Cioè, no, come se la Bibbia fosse il grande risponditore automatico. Questo è un errore. È un errore, capito? Non si fa il punto di domanda. Stare nelle domande è faticoso, perché ti pare di non uscire, ma le domande servono. Ok? Abbiamo chiuso dicendo che questo ritornello, adesso ci torniamo qua là sopra ancora, Dio vide che era buono, che vuol dire non buono moralmente, ma bello, gradevole, è uno sguardo, cioè positivo sul mondo. Noi abbiamo uno sguardo positivo sulla natura, montagne, mare, eccetera, meno sulla nostra storia o sulla storia dell'umanità. Non abbiamo uno sguardo positivo noi, spesso noi malediciamo. Capire che un popolo nell'esilio, cioè lontano da casa, violentato, strapazzato, portato via dalla loro terra, dalla loro fede, dalle loro memorie, un popolo arriva a dire è cosa buona, vuol dire è una grande lezione per imparare a benedire la nostra vita, che è sempre la cosa più difficile, che ci rende molto spesso infelici. Quindi altro che la parola non dice, la parola di già questo basterebbe per avere di che riflettere, perché noi il bello lo vediamo sempre dove pensiamo noi, non lo vediamo mai nella nostra vita, non lo vediamo mai nella nostra storia, o raramente. Bene, procediamo. Allora, non spaventatevi, questi sono tutti i versetti. Quelli che ho evidenziato sono i vari giorni, primo giorno, secondo giorno. Allora, In questo racconto, siamo sempre lì, capitolo 1 del Genesi, ci sono delle cose che non tornano. Per esempio, nel primo giorno si crea la luce, sia la luce, Dio vide che la luce era buona, primo giorno, ma in realtà il sole, la luna e le stelle arrivano il quarto giorno, ok? Siano fonti di luce, la fonte maggiore, la fonte minore e le stelle, quarto giorno, cioè, quindi, ma si è detto il primo giorno, ora cosa crea il primo giorno? Per esempio, capito la domanda che rimane aperta? Ma, appunto. Punto 2, per esempio, il quinto giorno, questo qua di qua, il quinto giorno vengono benedetti quelli che, dunque i pesci, tutto il mondo che vive nell'acqua e gli uccelli alati. Perché non vengono benedetti gli animali della terra? I cani magari? Niente, non c'è, va bene? Per dire. Di là, per esempio, Dio dà a tutti gli esseri viventi le erbe da mangiare, vuol dire che non esistevano animali che potevano essere mangiati, cioè vuol dire che anche i leoni mangiavano erba? Tutta la parte dei vegani dice, sì, vedi che anche la Bibbia dice così. Poi, il settimo giorno Dio si riposa, cessò di ogni lavoro, il settimo giorno, Dio si riposa perché ha finito o il riposo è l'ultima opera che Dio ha creato? Per esempio, noi diciamo, no, si riposa perché ha finito. Cioè, questo credo che sia stato detto a voi, a me, in tutti, quindi alla domenica, siccome Dio sta in divano, tu no, non stare in divano, tu devi andare a messa, che è il divano tuo. Cioè, Dio si è, perché aveva lavorato durante la settimana, anch'io lavoro durante la settimana, quindi la domenica devo riposare. Ma il riposo è perché Dio ha finito di lavorare o il riposo è l'ultima opera di Dio? Questi testi sono voluti così o chi li ha scritti era insano di mente? Questi testi, vedete, sono stati fatti perché noi possiamo pensare, però questi testi pongono tanti problemi. Dico un altro, il serpente, non c'è adesso qui nel testo, ma il serpente, capitolo 3, il più astuto di tutti gli animali, è stato creato da Dio? Sì. Ma allora Dio proibisce di mangiare il frutto dell'albero ad Adamo ed Eva, poi manda il serpente a farli peccare. Allora è Dio che ha creato la possibilità di far peccare. Cioè, capite? Poi tutte queste domande tipiche che fanno di solito ai preti nei salotti televisivi. Ci hanno insegnato a usare la Bibbia come fosse una serie di risposte. La Bibbia ti dà delle risposte e non una serie di domande. E c'è tutta una fede basata su questo, no? Cioè la Bibbia ti dà le risposte. Ovviamente poi la Bibbia non la leggono tutti, la leggono i preti, quindi i preti ti danno le risposte giuste, o la Chiesa, insomma. Allora, qui Dio ci parla attraverso un racconto. In questi 11 capitoli vengono affrontati tutte le cose fondamentali della vita. Cosa significa essere umano? Cosa vuol dire vivere con gli altri? Differenze e rapporto con il regno animale e vegetale? Che legame è possibile con Dio? Cosa significa essere madre e padre? Cosa significa essere marito e moglie? Cosa significa essere maschio e femmina? Il tempo, la verità, la menzogna, il sabato, la violenza, la morte, che senso hanno? Sentite quante domande apre questo testo. Bereshit non vuol dire solo cominciare, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, ma anche il fondamento. Reshit vuol dire anche testa dell'uomo, quindi ciò che guida l'uomo. Insomma, il fondamento non è tanto la creazione quanto la salvezza dell'uomo. Il fondamento. Tanto è vero che Gesù, quando gli interrogano sulla questione della donna, da se si può mandare via o no, lui dice in principio e cita proprio questi versetti, ma probabilmente lo dice non nel senso che tanti anni fa Dio ha voluto così, ma in principio nel senso al fondamento, cioè alla radice c'è un progetto di Dio che è diverso da quello che state pensando voi, perché c'è un progetto di uguale dignità, di uguale di uguale importanza delle creature, ma insomma lo vedremo, va bene? Torniamo ai versetti 1 e 2, perché stasera volevo dirvi qualcosa sullo spirito e sulla luce e poi qualche altra cosa. Allora, vedete, qui c'è il testo, da una parte, la parte mia, c'è il testo della Bibbia c'è, insomma, quello che si legge in chiesa. In principio Dio creò il cielo e la terra era in forma deserta, le tenebre coprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, la luce fu. La traduzione invece più letterale, che tra l'altro vi ho messo tutta, forse c'è qualche errore, spero di no, l'ho anche controllata, quella che avete nel foglietto è la traduzione letterale dall'ebraico. Qualcuno ha detto, ma no, non capisco niente. Ecco, bravi, già questo è una cosa importante, perché sembra uno che non sa scrivere, no? Però ci sono delle belle sfumature in mezzo, comunque, vabbè, ce l'avete. Dice così la traduzione letterale, qua, una delle traduzioni letterali, perché anche qui possono, vabbè. Quando Elohim iniziò a creare il cielo e la terra, quindi ora la terra essendo una massa in forma deserta e le tenebre sulla faccia dell'abisso, e vento di Elohim muovendosi sulla faccia delle acque, e Elohim disse sia luce e fu luce. Allora, questa cosa che noi in italiano abbiamo lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, quanti incontri di catechismo sullo Spirito di Dio che aleggia sulle acque, ci sta, a noi cattolici piace da morire, perché questo Spirito che non ha la S maiuscola, a parte che in ebraico non c'è il maiuscolo minuscolo, non c'è neanche la punteggiatura, come vi ho detto, per noi Spirito è Spirito Santo, vedi qual è il problema, per noi quella là, pa, Spirito Santo. Ma aspetta un attimo, siamo sicuri? Ma uno dice, no, è lo Spirito Santo, quindi c'è il Padre, lo Spirito, la colomba, quindi via queste colombe di tutte le fattezze, no? Le fattezze, la colomba, e ci mancherebbe Gesù che ancora non c'è, perché non è ancora arrivato Natale. Quindi, Spirito di Dio, Spirito, sapete che Ruah è una parola femminile in ebraico, e noi invece è maschile, e già qua ci sarebbe da fermarsi. Io quando lo dico tutti ti guardano per dire, vabbè, e allora spirito in ebraico è il femminile, non al maschile, perché con questa storia del maschile noi abbiamo mascolinizzato anche la Trinità, o no? Tutti maschi, e chi che non è maschio? E chi è femmina? Per dire, Ruah ha tre significati. La parola qua vuol dire vento, respiro, spirito. A noi cattolici piace spirito fra le tre, ma sarebbe meglio e più giusto tradurre vento. In ebraico, per fare il superlativo di una parola, si aggiunge l'espressione Elohim, cioè di Dio. Adesso scusate, dico una cosa che forse in chiesa è come quando in italiano diciamo un vento della Madonna, no? Lo diciamo, scusate, non, vabbè, a parte che Madonna può essere anche la cantante, per me Madonna non mi piace, vabbè, Maria di Nazareth, madre di Dio. Allora, un vento di Dio significa un vento fortissimo, mille volte più forte della bora, un uragano, un tifone, mi capite? Un vento di Dio, cioè, voi immaginate il racconto? Allora, intanto non è che non c'è il nulla, c'è una massa informe, e questo vento che soffia da morire e tiene come insieme questa massa informe, perché il vento passandoci la comprime, ok? Senti qua, senti che forza che c'è, altro che il mare calmo di sottomarina con la colombina che vola sopra, il testo direbbe tutt'altro. Quindi questo vento fortissimo e questa massa che è come un gomitolo aggrovigliato, tutto disordinato, tenuta insieme da un vento che aleggia, cova, sì, c'è anche l'idea del covare, ecco il discorso della colomba, freme, dove sono vari. Quindi dal vento di Dio fortissimo, questo vento viene fuori, disse. Ora, il linguaggio è soffio, è vento. Noi per parlare muoviamo vento, muoviamo aria. Se non c'è aria non sentiamo. Quindi il linguaggio è vento, è un soffio. La parola viaggia nel vento. Ok? È come se Dio comincia ad articolare questo vento incredibile, quasi lo frena, lo riduce, immaginate questo vento, lo diminuisce di rumore, e dice sia la luce. Ve l'ho messo così, non spaventatevi. Sia la luce, in ebraico, Yehi Or. E la luce fu, Vayehi Or. Or vuol dire luce. Sentite, sia la luce, Yehi Or. Sono solo vocali, suoni dolci. L'ebraico è tutt'altro che una lingua dolce, ha tutto il le aspirate, così, no? Yehi Or, vocali, dolci. È l'inizio, chi è che vocalizza? Il bambino. Il bambino vocalizza, impara a parlare vocalizzandosi, vocalizzando. Dio impara a parlare, questo vento fortissimo, questo vento di Dio, che è una cosa incredibile, si attenua, si contiene, si come adatta e pronuncia alcune vocali, comincia a balbettare alcune parole, a parlare, impara a parlare, a comunicare. Yehi Or. Per parlare Dio inizia a vocalizzare. Letteralmente sarebbe ci sia luce. Allora, e disse, vabbè, il Signore, Elohim, questo è Elohim, questa è una M, questa è una L, la lambda, Elohim, sia, c'è una Yod, questa è una lettera, queste sono le vocali, per vocalizzarlo, questa è un'altra Yod, sia, Yehi, una aspirata, questa è una E, però He con la H, Yehi Or, luce, Vayehi, guardate che c'è solo una, vedi la differenza tra 1, 2, 3 e 1, 2, 3 è questa lettera qua, è uguale, Vayehi, si aggiunge una Wow, Or, quindi ci sia luce, è il verbo essere. Yehi è l'imperativo del verbo essere, meglio sarebbe dire esserci, esserci. La migliore traduzione appunto sarebbe ci sia, perché il verbo essere in ebraico ha qualche problema, ma la cosa importante è che questo verbo è il verbo che abbiamo già trovato, ma che il lettore della Bibbia troverà nel libro dell'Esodo al capitolo 3, quando Mosè di fronte al roveto che brucia e non si consuma fa tutto il discorso dicendo sì, io vado dai miei fratelli e dico che il Dio di Abramo è sceso per lì, ma loro mi diranno chi è che ti manda, quando andrò dagli israeliti mi diranno chi è che ti ha mandato, io che nome li dico a questi qua. E qui dice Dio il suo nome, Ayeh Asher Ayeh. Sentite, Ayeh è Yehi, è la stessa radice, io sono colui che sono, ma in realtà la traduzione è infelice. Il verbo Yehi, Ayeh, sarebbe colui che c'è, dicevo prima, esserci, colui che è per te, che fa per te sarebbe. No, io sono colui che sembra una roba messa là, accaparraria. No, no, uno che è per te, insomma, questo è una, sapete, delle tante traduzioni, perché è intraducibile questa cosa, è molto difficile. Però una delle tante è questo. Allora, il verbo essere, Ayeh, torna 26 volte nel primo capitolo della Genesi, dal versetto 1 al versetto 31, 26 volte torna il verbo Ayeh. ma 26 è la somma dei valori numerici di Yahweh. Gli ebrei non avevano i numeri arabi all'inizio, poi li hanno presi anche loro. Numeravano con le lettere. Allora tu hai la Yod che vale 10, la prima, questa qua. La H, che non è una H ma è una E, vale 5. La Wav, questa W, vale 5. Scusate, vale 6. Vale 6. E quindi Yahweh, 10 più 5 più 6 più 5, 26. Cioè, il nome di Yahweh, che non è mai nominato nel primo capitolo, è contenuto nel verbo essere. Sia, sia. Ok? Non so se mi seguite. Quindi questo capitolo, dove non si menziona mai il nome di Dio, Yahweh, ma si parla solo di Elohim, va bene, perché Yahweh è il nome impronunciabile, sono quattro consonanti, le vocali non ci sono, non si può neanche pronunciare. Noi lo pronunciamo perché è stata tramandata la pronuncia Yahweh, c'è stata tramandata, ma se no non è scritta da nessuna parte. In compenso, probabilmente, allora, ecco, si nasconde il nome di Dio attraverso il verbo essere, rivelando così quello che in realtà è Dio, cioè è colui che fa vivere. Quindi il nome è nascosto, ma viene rivelato in quel verbo essere, sia, 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 e che cosa ne ricaviamo? Che in fondo Dio nascosto nella creazione in realtà è colui che fa essere. Dio quindi creando mette in gioco se stesso, cioè Dio mette il suo nome a tutto ciò che fa, nascosto, ma c'è il suo nome in tutto ciò che fa. Bellissima questa cosa, bellissima perché, pensata, no? Adesso in un ambiente religioso è anche facile, ma in un ambiente pagano, in un ambiente difficile, dire Dio è anche qui, nascosto, dentro la sua creazione, come colui che fa vivere, non morire, vivere, che porta vita. C'è una cosa particolare in questo racconto che più o meno tutti abbiamo un po' in testa. In questo racconto, cioè in questa prima pagina, no, della creazione, Dio non viene mai descritto. Il racconto non definisce mai niente di questo Dio. Non esiste una sola parola che ci permetta di raffigurarlo. Cioè Dio lo si può solo conoscere attraverso quello che fa. Solo attraverso quello che dice. È come una voce fuori campo che non vedi mai, ma ne senti la voce. Solo attraverso questo vento impetuoso che a un certo punto comincia a calmarsi e diventa un soffio e poi diventa una voce che articola delle vocali come un bambino, Yehi-Hor, e che mette in gioco se stesso in quello che fa, allora cominci a capire chi è Dio. Notate che in questo racconto, visto che nessuno è testimone della creazione, è quasi una fiction, dove uno si immagina come è avvenuto. Ma se notate, man mano che il racconto va avanti, chi lo legge, cioè noi, ci troviamo sempre più a nostro agio, perché riconosciamo l'ambiente che lui sta descrivendo. E quindi è interessante questa cosa dal punto di vista letterario. Man mano che il racconto procede, tu cominci a collocarti dentro quel racconto, perché il racconto corrisponde a quello che tu hai intorno, montagne, animali, pesci, eccetera, no? Proprio un genio, che ha scritto queste cose, un genio. Andiamo avanti. Allora, ognuno di noi proietta su questo racconto, soprattutto i primi versetti, dicevo, della Bibbia, quello che ha in mente. Questo è il modo migliore per rendere infecondo il testo. La maggior parte delle persone, per esempio, si rimangono sorprese quando si fa notare, e adesso lo vediamo, che in questa pagina, quindi primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, l'azione principale di Elohim quale sarebbe? Separare. Dio separa. Dio è il grande separatore. Che cosa fa Dio nel primo giorno? Separa la luce dalle tenebre. Cosa fa nel secondo giorno? Separa, taglia le acque in due tramite la volta celeste, le acque del cielo dalle acque della terra. Motivo per cui quando si aprono i cieli non è il sole, ma è la pioggia. Poi il terzo giorno isola la terra dai mari, separa le acque della terra e fa comparire l'asciutto, e anche vegetali sono divisi in tre: erbe, cereali e alberi da frutto, e ognuno con la sua specie diversa. Il quarto giorno inizia a fare le stelle, distingue i tempi per mezzo degli astri. Anche gli astri sono di tre generi distinti: sole, luna e stelle. Quattro giorni trascorsi a separare. Quinto giorno gli animali creati si suddividono in tre gruppi: mostri, pesci e uccelli. Gli ultimi due secondo la loro specie. Allo stesso modo il bestiame, i rettili e le bestie selvatiche sono tre tipi di viventi sulla terra, ognuno suddiviso in specie. Il sesto giorno gli animali della terra di tre specie, quelle che strisciano sul suolo, le bestie selvatiche, le bestie domesticate, l'uomo, che viene distinto subito in maschio e femmina, e i vegetali per cibo. Sesto giorno, va bene? Il fatto di se... qui avete una tabella che l'ho messo anche nel foglio, riassuntiva. Qui avete i giorni, no? Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto, quinto, sesto, settimo giorno. E cosa avviene? Gli altri sono i versetti, gli altri... Il fatto di separare, di distinguere, è quindi una caratteristica permanente dell'azione creatrice di Dio. L'opera di Dio è quella della separazione. Ogni cosa ha la sua identità ed è distinta dalle altre. Ogni cosa ha il suo posto in un insieme in cui tutto quanto è ordinato. Ora, guardate, a me molto spesso chi mi accosta da vicino mi dice che sono disordinato. Quindi qui c'è un'idea invece che la creazione è mettere le cose a posto. Qui all'autore biblico non interessa dire che Dio ha creato dal nulla, non gli interessa. Interessa dire che Dio mette tutto a posto e lo fa separando. Come si dice nel proverbio, ogni cosa ha il suo posto per ogni cosa. È quello che fa Dio. Quindi quando la nostra vita, attenti perché la parola parla, quando la nostra vita è un groviglio, si direbbe un casino, una confusione, e non sappiamo che pesci pigliare, tutto è come la terra prima che Dio iniziasse a creare. È un ammasso informe e c'è un vento terribile che non ti fa vedere niente. La cosa che devi fare è modulare il vento e iniziare a separare. Quando uno fa un cammino, mi dicono anche con un psicoterapeuta o qualcuno che a volte viene a parlare con il prete, si impara, cosa si fa? Si impara a dare il nome ad ogni nostra sensazione. Si dà un nome alle nostre paure, si dà un nome ai nostri sogni, si dà un nome alla nostra realtà. Il lavoro che uno deve fare è quello di identificarli. Gli autori che scrissero questa pagina della Bibbia non è che pensavano a noi, pensavano agli uomini che erano a Babilonia, che avevano perso le speranze, avevano perso tutto, non riuscivano più a pensare niente. Era un groviglio, un ammasso confuso. Le persone, la gente, la storia, le loro vite personali. E quindi che cosa fa Dio? Separa. E quando tutto è un groviglio dobbiamo imparare a separare, a identificare, a dare un nome a tutto, perché ogni cosa deve stare al suo posto. Quando le cose non sono al loro posto è tutto un groviglio. E attenzione, altra cosa sconvolgente, nessuna cosa è da buttare. Le tenebre non vengono eliminate. Io questa cosa qui l'ho già detta forse qualche... Le tenebre non vengono eliminate. Cioè, guardate che, pensate per noi il significato delle tenebre. Cosa c'è dietro queste tenebre? Le tenebre non sono da escludere, sono da mettere al loro posto. Hanno la loro funzione, così come la luce. Dio mette una diga all'acqua perché non invada la terra. Cioè Dio contiene le acque, simbolo della morte, della distruzione. Non le elimina, le contiene. C'è un equilibrio nella vita, no? Anche le cose che noi chiamiamo negative, in realtà non sono da eliminare. Pensa se eliminassimo da noi la paura. Tu esci di qua, vai dritto, non guardi, insomma, tanto, non ho paura di niente, vai a schiantarti a qualsiasi parte. non sopravviveremo, credo, se non qualche minuto. Per fortuna che siamo paurosi, per fortuna. Non so, i rimorsi, i risentimenti, per fortuna, perché quelli, no, ma non si tratta di eliminare. Dunque, questa è la prima cosa che ci viene detta da questa pagina: imparare nella confusione a fare ordine, a identificare, a dare un nome alle cose e trovare ogni sensazione che abbia il suo posto, il proprio ruolo, la propria funzione. Seconda cosa che dice questo racconto: questo personaggio che crea è onnipotente, noi lo chiamiamo così, e l'immagine della creazione, soprattutto quando viene usata con Dio che crea dal nulla, appunto, pensate Michelangelo, con Dio che crea dal nulla, è l'immagine della potenza, anzi dell'onnipotenza di Dio. In realtà questa immagine, quindi della sua forza, in realtà questa immagine non è molto originale. Ci sono tracce di mitologia del vicino Oriente, si trovano queste tracce di mitologia anche nel profeta Isaia. Svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore, svegliati come nei giorni antichi. Non sei tu che hai fatto a pezzi Rab, che hai trafitto il drago? Senti la mitologia? C'è anche in Isaia, cioè i miti che c'erano a Babilonia e che gli ebrei hanno conosciuto, perché vivevano lì, entrano in questi racconti. Probabilmente l'autore di questo racconto della Bibbia si ispira a un testo babilonese che si chiama Enuma Elish. Enuma Elish, un testo mitico della Mesopotamia che inizia addirittura così: quando Dio creò il cielo e la terra, cioè inizia uguale. È sicuramente di molti secoli prima la Bibbia, cioè prima questi testi qua. Però in tutti i miti dell'antichità la creazione è sempre frutto di una guerra, questo l'ho già accennato anche l'altra volta, dove una divinità positiva deve sconfiggere una divinità negativa. C'è sempre una guerra, c'è sempre uno da sottomettere. Qui invece abbiamo un Dio che non distrugge nulla. Il caos primordiale c'è, non lo elimina. Guardate che non è la stessa cosa. In principio Dio creò, cioè, quando Dio cominciò a creare, e c'era questa cosa qua, l'autore non gli interessa rispondere, ma come mai c'era già sta cosa qua? Lo farà la scienza, perché no? Perché la scienza deve essere atea, per forza? La scienza deve fare la scienza, non deve fare la morale, eh? E quindi farà la scienza, chissà, forse fra mille anni lo scopriremo, domani, dopodomani, chi lo sa. Quindi abbiamo un Dio che non distrugge nulla di questo caos primordiale, non distrugge neppure gli elementi del caos iniziale che potrebbero essere giudicati negativi, ma dà un luogo e una funzione, dà un ruolo a tutto. Noi invece saremo quelli che la mela marcia va tolta, se no contamina. È così siamo cresciuti, è vero? Dio fa uso del suo vento come di una forza potente, ma contenuta, placata, modulata. A me viene in mente, sapete come mi viene in mente questa cosa qua? Quando cerchi, adesso è digitale, ma le manopolone della radio, che senti dei rumori, poi cominci a sentire le parole. Moduli, l'onda, no? La moduli, a un certo punto, tac, senti bene. Dio fa uso del suo vento come di una forza potente, ma contenuta, placata, modulata, in una parola, creatrice. Allo stesso modo non caccia via le tenebre, le fissa in un'alternanza con la luce per ritmare i tempi della sua azione del mondo, cioè anche il buio ha la sua importanza, anche i lampioni spenti hanno la loro importanza. No, questo non devo dirlo. Quindi, capito? Ma prendo in giro perché a volte mi sembra delle questioni che, vabbè, comunque, vabbè, sono serie, lasciamo perdere. Ha una sua importanza, ma perché non c'è sempre la luce? Tu vai su a nord e c'è sempre la luce, non è proprio semplice. Lo sappiamo cosa vuol dire se c'è sempre luce per il corpo umano. Neppure le acque dell'oceano primordiale scompaiono, contenute nei mari, sono integrate interamente nello spazio, che Elohim dichiara buono, anche dove ci sono le acque dell'abisso della morte, anche dove ci sono le tenebre, mentre il cielo da solo non aveva provocato tale meraviglia. Cioè Dio lo dice buono, bello, quando parla delle acque divise, le acque dell'abisso, non lo dice riguardo al cielo. È interessante questa cosa. Le cose negative fanno parte del caos, vengono integrate in un insieme armonioso, hanno il loro posto nella creazione di Dio, che non elimina niente, non distrugge niente, integra le cose, a differenza dei miti pagani, non distrugge niente, integra. Noi abbiamo sempre questa idea che Dio deve vincere, che dovrà giudicarci e poi mandarci all'inferno, in paradiso, a seconda, no? Non è un Dio che, non è questo Dio, che è di fronte a una realtà confusa, che è un ammasso indistinto, come sono io, come siamo noi, un groviglio, una confusione immensa di cose, cose che vorrei fare e non faccio, sbagli, errori. Dio modula la sua voce, inizia un linguaggio vocalizzando, quasi a non voler sciupare, quasi a non voler entrare con prepotenza nella vita degli uomini. Non è quello che sa come si fa e arriva lui, boom, 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 e sbatte via tutti. Yehi Or modula. Non c'è neanche una consonante in questa parola, in una lingua, l'ebraico, che è piena di consonanti aspirate, che è tutta consonanti, perché le vocali ce le hanno messe dopo, quindi sono tutte consonanti. E qui invece non c'è neanche un suono duro, è proprio di un bambino che sa fare ai-io-u. È bello staccarsi dall'idea della creazione dal nulla che non esiste nella Bibbia ebraica, questa creazione dal nulla. Ora, io ci credo che Dio ha creato il mondo dal nulla, ma questo non è raccontato qui. Questo racconto parla di altro. Ma allora Dio ha creato dal nulla o no? Non lo so, lo dirà la scienza, come ha dato via al tutto il bosone. Sì, crediamo che Dio ha dato il via a tutto, ma questo non c'è in questo racconto. Non c'è in questo racconto. In questo racconto si parla di altro. In questo racconto si dice che quando la tua vita è nel caos, prova a mettere ordine, separa le cose, chiamale per nome, non confondere il desiderio col capriccio, la paura con il timore, no. Sono diverse. Timore va bene, la paura no, il desiderio va bene, il capriccio no. Come facciamo noi con i figli, penso, con i ragazzi, no? Gli aiuti a ragionare, si dice, no? A dividere, a chiamare le cose per nome. E questo è quello che dice. La prima immagine dell'onnipotenza di Dio è quella di salvare tutto. Ecco che cosa fa Dio. Sì, onnipotente, ma nel senso che salva tutto. Ricordate Isaia, il Messia che non spegne la fiamma smorta, non rompe la canna incrinata. L'onnipotenza di Dio non è legata ai miti mesopotamici, il Dio invincibile, il Dio che sconfigge tutti i nemici e con il cadavere del nemico che ha distrutto crea la terra. No, Dio ha preso tutto quello che c'è e ha messo ordine. In prima cosa, è la prima cosa che viene detta agli esuli di Babilonia. Come dire che anche l'esperienza tremenda dell'esilio a Babilonia ha un senso. Mettere ordine nelle cose che sono dentro di noi, nelle cose che sono fuori di noi, tutto ha un senso. Queste sono anche le prime immagini che noi troviamo sulla Bibbia di Dio, l'immagine della onnipotenza di Dio è legata quindi in questo racconto al dare la vita. La potenza di Dio non è legata a una guerra, al sottomettere, va bene? Solo che la prima volta che compare nella Bibbia la parola onnipotente legata a Dio non è qui. Qui a noi sembra di vedere l'onnipotenza di Dio, ma abbiamo capito che questa onnipotenza è un'onnipotenza diversa da quella che pensiamo noi, va bene? Che include, che non elimina niente, ma la prima volta in cui compare il Dio onnipotente sapete che è qualche capitolo più in là, sempre nella Genesi, capitolo 14, dentro la storia di Abramo, quando si rivela e dice, Abramo lo chiama El Shaddai. El vuol dire Dio, come El, come Al, Allah. Shaddai è una parola che non sappiamo tradurre perché non si trova in altre situazioni. Sapete che se nella Bibbia c'è una parola che compare solo lì, è difficile interpretarla. Mi ero distratto perché stavo pensando a un caso nel Vangelo, quello di famoso del matrimonio. eccetto il caso di Matteo, concubinato. Hanno tradotto così, ma non si sa. Fornicazione, ogni Bibbia lo traduce. È una parola di cui non si sa il significato. Perché? Perché nei testi latini, greci, appare con vari significati, ma nella Bibbia non compare mai, quindi è difficile stabilire. Allora, Shaddai non compare. E allora, ce n'è una che dice che vorrebbe dire ciò che basta, quindi il Dio che basta, il Dio che è sufficiente, cioè che non è troppo invadente. Vabbè. Un'altra, che è più bella, però, Shaddai sarebbe il crinale della collina, che nella lingua ebraica il crinale della collina si usa per dire non tanto il seno di una donna, quanto il seno di una madre, cioè quindi l'immagine dell'allattamento. Però da un punto di vista scientifico non è certa. È una bella immagine, quella del seno che nutre, quindi l'onnipotenza di Dio sarebbe l'onnipotenza del nutrire, del dare la vita. È bella solo anche averla pensata, ma non abbiamo la prova che sia certa questa traduzione. Però è carina, insomma, fa bene, insomma, ci fa bene questa idea. La potenza di Dio si esprime in un dono di vita, quindi dov'è che si vede in questo racconto della creazione dell'onnipotenza di Dio? Nel dare la vita. Dio rende fecondi tutti, dal terzo giorno. Dio non solo dà la vita, ma dà anche ai vegetali la possibilità di dare la vita. Attenti che qua è un passaggio importante. Non solo dà la vita a lui, ma dà ai vegetali la potenza di dare la vita. Agli uccelli, ai pesci, non solo la vita, ma anche la capacità di riprodursi. Cioè Dio dà all'uomo la vita, ma anche le chiavi della vita. E Dio a chi affida il tempo? Agli astri, alle stelle, alle lune, ai soli. Chi governa il tempo? Non Dio, ma gli astri, giorno alla notte, stagioni. Lo spazio terrestre viene posto sotto la responsabilità dell'umanità, che dovrà prendersene cura, mentre gli animali le saranno sottomessi. Avendo in questo modo delegato il suo potere, Dio potrà ritirarsi il settimo giorno. La sua potenza è decisamente ben poco invadente. Ma ci pensate? Sapete perché è importante questo? Perché c'è chi ha invece l'idea di questo Dio che continuamente fa. Allora Dio ti manda la vita, poi ti manda la malattia, poi te la toglie, poi ti manda il virus, poi te lo toglie, poi ti manda l'uragano, poi te lo toglie, poi ti manda... e poi te lo toglie. Cioè questo Dio interventista nella pagina della creazione non c'è, perché in realtà lui delega alle piante, agli animali, agli uomini, agli astri, la gestione della terra. C'è un altro tratto che è sparso qua e là nel testo e che nessuno andrebbe a cercare riguardo a questa cosa di Dio. Elohim vide che è bene, che è cosa buona, che viene ripetuto 7 volte, Elohim vide che è bene, sembra qualcosa che scandisce il testo, no? Quasi per dargli un ritmo, forse per impararlo a memoria meglio. Qualcuno traduce questa cosa, trovato anche questo modo, Elohim vide che bello, si potrebbe anche tradurre così, che bello. Cioè, Dio che si compiace della bellezza di queste cose. Allora, ben 7 volte, insiste il narratore, Elohim si ferma e prende le distanze per guardare quello che ha fatto, per metterlo a fuoco. Le cose sono altro da lui, e per lui questo è una meraviglia. Che bello, che è buono. Queste due parole costituiscono un discorso indiretto, libero, cioè il narratore ci riporta con parole proprie il pensiero del suo personaggio, nessuno era presente, no? Il pensiero del suo personaggio, cioè di Dio. Non solo Elohim mette in ordine, trasforma, produce vita, ma si ferma anche, sa fermarsi per guardare, considerandolo altro da sé, indipendente. In modo particolare nell'ultimo giorno, quando crea l'uomo, vedete l'ultimo giorno? Così, qui sapete, entriamo nel capitolo 2, la conclusione del primo capitolo finisce al capitolo 2. Così Dio furono portati a compimento cielo e terra, Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che aveva fatto creando, letteralmente sarebbe avrebbe fatto facendo. Vabbè, queste sono le origini. Allora, Elohim qui non dà ordini, non trasforma niente, non produce niente, eppure questo sabato compie la creazione. Il versetto 2 del capitolo 2 lo sottolinea: Elohim compì durante, sotto la traduzione, compì durante il settimo giorno la sua opera che aveva fatto, e si riposò durante il settimo giorno di tutta la sua opera che aveva fatto. Secondo le regole ebraiche, compiere e riposarsi, cioè i due verbi, sono sinonimi. Quando hanno tradotto la Bibbia dall'ebraico in greco, cioè la traduzione dei 70, che poi è stata tradotta in latino e è arrivata anche a noi, non sembravano quelli che hanno tradotto di aver capito questa cosa. Quindi, come hanno tradotto? Se il verbo compiersi e riposarsi sono sinonimi, cosa hanno fatto loro? Hanno tradotto: e Dio compì il sesto giorno e si riposò il settimo. Ecco perché noi abbiamo sta roba in testa del settimo giorno del riposo, rendendo probabilmente le cose meno strane, ma lo fanno sacrificando la logica e la chiarezza paradossale dell'originale. Per l'ebraico è proprio il ritirarsi di Dio la cessazione del lavoro che compie l'opera di creazione mettendovi fine, cioè il riposo di Dio è l'ultima opera che Dio fa. Senza questo ritirarsi di Dio, la creazione non sarebbe compiuta, cioè Dio esce di scena, si ritira. Sai quelli che vedono Dio ovunque? Anche il parcheggio, che trovi il parcheggio, te l'ha indicato Dio, si ritira. Dio non vuole riempire tutto, non è malato di protagonismo, tutti i canali televisivi, tutti gli spazi, Dio ovunque, in chiesa, in banca, in bagno, a scuola, negli ospedali, Dio ovunque, ovunque, così è stata una buona parte della società del passato. Dio ovunque, Dio non vuole riempire tutto, apre uno spazio dal quale lui stesso si assenta, lo fa e se ne va. In tal modo la creazione si compie nell'autonomia del mondo, in particolare dell'umanità, custode del dominio sulla terra. Le cose quindi non sono terminate. La fine del testo lo sottolinea: e Elohim si riposò di tutta l'opera che Elohim aveva creata per fare. Letteralmente sarebbe che egli aveva fatto per fare, è un infinito con funzione finale. Che egli aveva fatto per fare. Quindi, quando ha compiuto tutta la sua opera ritirandosi, non tutto è ancora fatto. Paradosso di un Dio che per compiere la sua creazione non la richiude in una perfezione sterile. Non è perfetta, e lo vediamo, e lo vediamo, e come se lo vediamo. Ma invece noi l'imperfezione a cosa la attribuiamo? Al peccato originale. C'è un po' da dire su sta roba qua. Perché moriamo? Che a volta c'è Adamo ed Eva, saremmo vissuti per sempre. Sai il problema delle pensioni, che roba? Per sempre, qua. Quando vedi certi anziani dici: mamma mia, ma perché il Signore non se li prende? Ma non è cattiveria, è umanità. Ma è questa idea che c'è, credo ci sia ancora nel catechismo, non so se l'hanno tolta. Ma vi parlo logico. Come se la morte fosse una conseguenza, un'altra morte, sì, ma non la morte fisica che è nella logica delle cose. Quindi un Dio che non chiude tutto in una perfezione sterile, manca qualche punto, ma si arrischia a lasciare punti di sospensione, manifestando di nuovo in questo modo il suo desiderio di non monopolizzare il controllo della sua opera. Agendo così, Dio prepara fin dall'inizio il terreno della buona alleanza, che è necessaria, e si può fare un'alleanza solo se l'altro è libero. Se è libero, se c'è uno spazio di libertà, se no che alleanza fai? Fai una dittatura. Quindi Dio prepara già l'alleanza con l'umanità dandogli il suo spazio di libertà, apre uno spazio alla vita, alla libertà dell'altro. Mezzo minuto, vi dico anche questo, che egli aveva fatto per fare, ma chi è il soggetto del fare? È l'uomo che fa, non è Dio a terminare l'opera, ma l'uomo. Un grande commentatore che qualche volta ho già citato, che è Von Rad, dice che saranno gli uomini a fare, non Dio. Dio lascia tutto nelle nostre mani, la teologia della responsabilità. Non aspettate che Dio vi liberi da Babilonia. Questo dice chi scrive, perché sta scrivendo a quelli di Babilonia. Non aspettate che Dio vi liberi da Babilonia. Sapete che poi l'Apocalisse trasforma Babilonia in impero romano. Quindi ogni dittatura, ogni esperienza di male, quindi anche le nostre vite, no, che sono sotto in esilio a Babilonia. Non aspettate che Dio vi liberi da Babilonia. Cominciate voi a fare qualcosa. Il culmine del racconto non è la creazione dell'uomo, ma averci dato in mano la vita. La vita è tua. La vita è tua. Non... vabbè, lo vedremo adesso, andando avanti. Adesso faremo una pausa di una settimana, è anche la settimana dei santi, dei morti, sono tre festività, sono tutte attaccate, mi prendo e ci prendiamo un attimo di respiro per poi ripartire il 5, mi pare, di novembre, e arriveremo a cominciare il capitolo 2, dove si parla appunto della creazione, ecco, magari aggiungendo qualcosa, perché questo racconto qua è talmente ricco, perché adesso abbiamo detto una cosa, ma per esempio ci sarebbe tutto l'aspetto liturgico, perché è strutturato giorno per giorno, quindi c'è anche un ritmo liturgico, ma non è che si può aprire mille robe, però qualche altra piccola sfumatura sul racconto la diamo, per poi entrare in quello che è la famosa creazione cosiddetta della donna, eccetera eccetera, o dell'uomo prima, poi della donna, ed è il capitolo 2, va bene? Quindi camminiamo, mi pare che stiamo camminando abbastanza bene. Ecco, io penso che stasera, guardate, personalmente quando preparavo ho pensato che ci sono veramente delle cose belle che danno fiducia anche alla nostra vita, che ci aiutano a guardare anche la nostra storia con uno sguardo diverso, senza sempre il timore di vivere subendo le cose. Dio che dice, guarda, ce l'hai la vita, te l'ho data, è tua, hai la tua responsabilità, ma nel senso di hai uno spazio anche di libertà, no? E questo mondo, e quindi il progresso non è sbagliato, andare avanti nella scienza non è sbagliato, è una creazione che ancora deve compiersi, e lo vediamo, e lo vediamo, quindi questo ci apre a tante cose. Va bene, ci alziamo in piedi, siamo giusti. Ho scelto questa preghiera di Don Luigi Verdi, preghiera, riflessione, insomma, come le fa lui. Si parla del vento, ecco, a me piace, guardate, questa immagine per me è stata veramente una cosa meravigliosa, questo Dio che comincia a vocalizzare come un bambino. Come fa uno a entrare in relazione con te? Impara il tuo linguaggio dalle cose più semplici, è quasi come vento, perché capite che qui c'è già l'annuncio dell'incarnazione, parte da qui, anche se chi ha scritto queste cose non lo sapeva, però parte da lì. Giovanni la rileggerà così tutta la storia della creazione. Va bene. Noi siamo pronti sempre a maledire ciò che ci dà noia e non comprendiamo la bellezza e il valore di ciò che apparentemente ci disturba, ma che porta molto frutto. Il vento impedisce alla polvere di fermarsi, deve fare il suo, deve spostare le nuvole e portarci un tempo nuovo. Guardiamo verso la luce, che è un viaggio a piedi nudi e viene a stancarci. Guardiamoci a riente, la luce arriva dolcemente, come un'attesa gentilezza. Per trovarti, Dio deve cercare di svalicare ogni muro, ogni apparente finitezza. Anche noi abbiamo il coraggio di navigare oltre noi stessi, in quello squarcio tra tenebre e luce, che sfugge al giorno e alla notte. Viene all'alba Dio e ci chiede di essere testimoni del mondo che verrà e di assorbire tutta la luce che possiamo, perché il domani avrà i nostri occhi. Ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, allora martedì prossimo riposo, ci vediamo il 5 di novembre e il 12 seguente. Buonanotte, grazie a tutti.